ringrazio ovviamente il professor Agnelli, saluto con piacere il professor Cavallini, sono amici da lunga data, non è la prima volta, lo sapete, che vengo in quest'aula a fare lezione. Oggi devo dire che sono venuto costretto dall'amico Agnelli, perché in effetti sono un po' diciamo sotto attacco dal virus, ma voi capite, di fronte all'autorità del professor Agnelli uno si immola, no? Quindi io sono un eroe della terapia. Cominciamo ora questa lezione, che poi andrà sullo specifico, con alcuni punti sulla fibrillazione atriale. Questa diapositiva che vi mostro, come quelle che seguiranno, sono diapositive molto semplici che io avevo preparato e ho mostrato a un incontro che c'era al Senato sulla fibrillazione atriale. Voi sapete, i nostri senatori, tutti i cappuccioni, no? Tutta gente, cioè, quindi l'abbiamo fatta la più semplice possibile. Quali poi sono stati tutti in questo incontro, in effetti ancora è tutto da vedere. Sì, l'unica cosa è questa. Però vedete, cosa ho messo, cosa avevo messo al centro di tutto questo? Avevo messo il concetto di fibrillazione atriale clinico, quello dell'Ottocento, quello in cui si diceva che era il... Grazie. Il cosiddetto delirium cordis. Delirium cordis, che venne coniato verso il 1850 e che comunque ripeteva definizioni che si erano avute nell'arco dei secoli fino dalla medicina cinese, poi era arrivato Galeno, eccetera. Di fatto la fibrillazione atriale come clinica nasce, come reperto clinico nasce alla metà dell'Ottocento, all'Ottocento, tant'è vero che veniva associato con la stenosi mitralica, alcuni per esempio Wenckebach, disse a un certo punto guardare che comunque possono esistere forme parossistiche, forme croniche, non è detto che si debba morire. Quindi era tutta una serie di osservazioni che via via poi sono state collaborate quando a Eindhoven per la prima volta l'ha registrata, ma non è stato in grado di diagnosticare, di sapere che era una fibrillazione atriale, e fu Lewis 10 anni dopo che la diagnosticò. E vedete cosa succede quando abbiamo una fibrillazione atriale: abbiamo la perdita del controllo fisiologico del cuore, abbiamo un ritmo irregolare, la perdita del controllo atriale, una frequenza cardiaca elevata e ovviamente le tromboembolie. Quali sono i sintomi di questa aritmia? Vedete, questo è ripreso da Zimmerbaum nel 99, ma credo che sia invariato negli anni. Vedete, respiro corto, palpitazioni, fatica, dolore toracico, senso di svenimento e sincope. E per quanto riguarda la qualità della vita, non è una qualità della vita buona, è la stessa che più o meno c'ha il paziente scompensato. Quali sono i rischi del fibrillante? I rischi del fibrillante sono, e qui ovviamente come parlare di corda in caso dell'impiccato, il rischio di stroke, il rischio di mortalità e i costi ospedalieri. Distinguiamo tre tipi di fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale parossistica, che è quella che termina da sola, la persistente, che viene cardiovertita farmacologicamente o elettricamente, e la permanente, che nonostante trattamenti aggressivi non si risolve. Pertanto, per la parossistica sarà necessaria la prevenzione, per la persistente la protezione, per l'FA il perfezionamento, nel senso che dovremo ovviamente ridurre i sintomi e dare una frequenza compatibile con una buona qualità della vita. Per la persistente dovremo terminarla e prevenirla. La fibrillazione atriale è certo l'aritmia più presente nei nostri ricoveri. Questo vedete là, circa un terzo dei pazienti dimessi per aritmia ha una fibrillazione atriale come diagnosi principale. Vedete, in questo caso del 34%, e sono sempre statistiche rimaste invariate. Questo è il costo del 2009, vedete che sono costi di miliardi di dollari. Allora distinguiamo di questa forma una incidenza e una prevalenza. L'incidenza è il numero di casi, di nuovi casi di malattia che si sviluppano nella popolazione a rischio nell'unità di tempo, di solito un anno. La prevalenza è il numero di malati all'interno della popolazione in un certo momento del tempo. Bene, in Italia abbiamo 57.000 nuovi casi l'anno e abbiamo una prevalenza di 500.000 casi. Ovviamente gli uomini hanno più fibrillazione atriale che nelle donne, questo viene dallo studio di Framingham, e vedete la popolazione italiana, ovviamente più la popolazione invecchia, più la fibrillazione atriale è presente. Questo probabilmente perché c'è un fenomeno di fibrosi legati all'invecchiamento. E questo è quello che si prevede che succederà, vedete, negli anni, aumentando gli anziani, vedete come aumenteremo i pazienti con fibrillazione atriale progressivamente. La fibrillazione atriale, abbiamo detto, aumenta per età e per sesso. Questo è uno studio importante, è lo studio Atria, vedete uomini e donne. C'è anche quest'altro studio, sempre il Framingham, vedete uomini e donne, e di nuovo aumenta con l'età. Si stima questo, vedete di nuovo facendo i dati di questo studio epidemiologico della contea di Olmsted, si stima che, vedete, arriveremo veramente nel 2050 a grossissimi numeri di pazienti con fibrillazione atriale. E soprattutto vi ricordo lo studio di Framingham, come gli uomini e donne con fibrillazione atriale muoiono di più, abbiano una più elevata e significativa mortalità rispetto alle uomini e donne in ritmo sinusale. La stessa cosa, questa è una survey europea che tiene conto, diciamo, degli pazienti scompensati. Vedete che se abbiamo una frazione di iniezione preservata e non c'è fibrillazione atriale, la mortalità è bassa. Se invece poi dopo non c'è, c'è fibrillazione a baseline, vedete la mortalità aumenta. Lo stesso nel paziente scompensato, avere la fibrillazione atriale aumenta la mortalità dei pazienti. Questo è lo studio ALAP che molti di voi conosceranno. Vedete, in presenza di ipertensione, la fibrillazione atriale presente, c'è un aumento della mortalità per un infarto. E lo stesso per quanto riguarda l'infarto miocardico acuto. Ora, questo che vi presento è un bello studio italiano. Qui non lo è di lato, è uno studio fatto in Veneto. Fatto a Montebelluna. Ecco, vedete, cosa vedono questi qui? Innanzitutto quello che poi confermano quello che succede nello studio di Framingham. Vedete, questo è il totale dei pazienti con fibrillazione atriale. Vedete, via via che aumenta l'età, aumenta ovviamente la percentuale di pazienti con fibrillazione atriale. Poi, allora, considerassimo la disabilità di questi pazienti, pazienti senza disabilità, con moderata disabilità e con severa disabilità, vedete come la percentuale di pazienti con la prevalenza di fibrillazione atriale aumenta quando c'è una severa disabilità. E di nuovo, quando consideriamo le comorbosità, vediamo come la fibrillazione atriale si associa a una media di comorbosità significativamente superiore ai pazienti senza fibrillazione atriale. E poi finiamo di nuovo, questi sono ottimi risultati, vedete la mortalità di questi due gruppi significativamente diversa. È Campo San Pietro. Erano due posti, Campo San Pietro e Montebelluna. Può essere uno studio poco citato, invece è uno studio
molto. Campo San Pietro e Padova.
Campo San Pietro, a parte c'era dentro anche Salino di
Cesare. Sì,
però è uno studio poco citato, anzi non citato, però devo dire che fatto sulla popolazione reale è uno studio veramente importante. Questi sono i costi, vedete, della fibrillazione atriale, ma questo più o meno sono costi abbastanza importanti, tengono conto di tutto, della diagnostica, dei ricoveri, delle visite, e questi, vedete, sono uno studio che è comparso nel 2008. Guardate, noi i costi in Italia sono superiori a quelli della Grecia, della Polonia, della Spagna e dell'Olanda. Questa è la conclusione del famoso studio, della lettera che Lewis mandò a Eindhoven
dopo che aveva fatto questa diagnosi, dicendo: guardi, il professor Eindhoven, sto al presente, stiamo lavorando alla fibrillazione dell'auricolo, ma è una nocciolina vera, molto rigida da schiacciare. In effetti, se voi pensate alle migliaia di lavori che vediamo ora sulla fibrillazione atriale, su PubMed, eccetera, e poi alla fine quello che riusciamo a stringere, mi sembra che progressi ne abbiamo fatti, ma tutto sommato ancora di strada ce n'è da fare. E questo che vi presento è un tracciato dello stesso paziente. Qui vedete, sono le 20:59, è un oltere, è un paziente in ritmo sinusale, si riconoscono le P, la frequenza di 64 battiti al minuto. Alle 21, un minuto dopo, questo paziente sviluppa fibrillazione atriale. Compaiono le onde F, ci sono, vedete, dei complessi con alla frequenza di 145 battiti al minuto, e questa è la diagnosi di fibrillazione atriale. Prosegue la registrazione e vedete, alle 8:41 abbiamo la scomparsa della fibrillazione atriale e il ripristino del ritmo sinusale. Di nuovo, questo ve l'ho ripresentata, sempre è il solito studio che mette assieme però tutti gli studi finora fatti, e si vede come aumentando l'età dei pazienti aumenterà ovviamente l'incidenza e prevalenza di fibrillazione atriale. Sul CHADS non mi soffermo perché lo conoscete meglio di me, quindi però questo CHADS-VASc è uno score molto importante. E allora, cosa succede nel paziente che sviluppa fibrillazione atriale? Perché è importante questo atrial kick, questo calcio atriale nell'emodinamica del paziente? Bene, consideriamo questo, il flusso transvitralico Doppler. Paziente giovane, onda E, onda A, vedete? Paziente anziano, onda E, onda A, rapporto inverso. Quindi, con l'andare dell'età abbiamo un riempimento rapido che diminuisce e un contributo atriale che aumenta. E qualora noi a questo punto cardiovertissimo il nostro paziente e lo eseguissimo serialmente gli echi, l'ecocardiogramma, vedremo come dopo un giorno, dopo una settimana e quattro settimane, il picco della velocità dell'atrio, vedete, aumenta. E più è lungo il tempo di ristorazione, più di ritorno al ritmo sinusale, più il ritmo sinusale è mantenuto, maggiore è il cambiamento della portata cardiaca. Quindi atrio e portata cardiaca sono indissolubilmente legati. E oltretutto, questo lavoro di Hagens, si può discutere o meno dopo l'APIM, eccetera, gli studi che hanno confrontato ritmo controllo, rate control, se in effetti le due strategie danno una mortalità diversa oppure no, ci sono sottostudi che negano il risultato principale, però vedete di fatto la qualità della vita dei pazienti per quanto riguarda i vari punti che sono stati considerati, la salute mentale, la socializzazione, il ruolo emotivo, la vitalità, sono tutti a favore del ristabilimento del ritmo sinusale. Questa diapositiva, di nuovo, vedete, è un lavoro di Misaka molto importante, vedete come la mortalità aumenta nei pazienti, e l'abbiamo già visto prima, con fibrillazione atriale. Questa è la differenza, primi 4 mesi dalla diagnosi, hazard ratio 9.6, dopo i primi 4 mesi 1.66. E questo è questo famoso sottostudio dell'APIM che tutto sommato dice sì, vabbè, è vero, però se riconsideriamo i dati, eccetera, mantenere il ritmo sinusale vuol dire avere una maggiore sopravvivenza come l'uso di warfarin. Allora, noi abbiamo di fronte due tipi di cardioversione, una cardioversione farmacologica e una cardioversione elettrica. La cardioversione farmacologica, ora vediamo le indicazioni a seconda dell'insorgenza della fibrillazione atriale, se è meno di 48 ore o supera le 48 ore. Il criterio lo conoscete bene, è inutile ritornarci. Allora, in assenza di cardiopatia, vedete, l'indicazione 1A è per il propafenone e la flecainide. In presenza di cardiopatia, c'è un'indicazione di 2A per l'amiodarone, per il butilide, 2B per la chinidina che ormai sta scomparendo in pratica dalla farmacopea, 2B per profaterone e flecainide. Se invece dura più di 48 ore, vedete che le indicazioni passano tutte a 2A, tranne quella dell'amiodarone che vedete incrementa. Io però vorrei porre alla vostra attenzione il risultato dello studio SCHEDEFT. Lo studio SCHEDEFT è uno studio fatto su pazienti con bassa frazione di iniezioni e cardiomiopatia, vuoi che sia primitiva, vuoi che sia secondaria cardiomiopatia ischemica, e sono stati isolati tre bracci. Un braccio che assumeva placebo, un braccio che assumeva amiodarone, un braccio in cui era impiantato l'ICD. Bene, nei pazienti con scompenso cardiaco e classe funzionale terza, la mortalità era superiore, significativamente superiore, nei pazienti sottoposti a terapia con amiodarone rispetto allo stesso placebo e allo stesso ICD. In altre parole, quando valutiamo il nostro paziente con la fibrillazione atriale, è vero che c'è una cardiopatia assieme, però teniamo conto che ci possono essere anche degli effetti negativi del farmaco che abbiamo scelto, perché il farmaco non sa mica se deve agire solo sull'atrio e scartare il ventricolo o viceversa, quando lo date agisce su tutti e due. Questo è un punto che credo sia da considerare. E sia da considerare anche quando abbiamo pazienti che magari hanno stormaritmici, quando pensiamo di dare l'amiodarone per ridurre lo stormaritmico e favorire l'azione dell'ICD, stormaritmico ventricolare. Allora, quali sono le linee guida per il trattamento dei pazienti con la fibrillazione atriale? Prima di tutto valutare il paziente, da accertare subito, l'abbiamo visto nelle diapositive precedenti, il tempo di insorgenza, minore o maggiore di 48 ore, i segni o il sintomo di scompenso cardiaco acuto, che saranno quelli che ci guideranno verso un'azione rapida, presenza di ictus e di via. Per l'inquadramento del paziente cosa abbiamo? La pressione arteriosa e l'ecocardiogramma, valuteremo, ormai viene sempre fatto, la funzionalità tiroidea, emocromo, glicemia, creatinina, proteinuria, test di funzionalità e pagina, questo sono suggeriti da Lesch, fattori di rischio, segni, sintomi di coronariopatia, test ergometrico, ci torneremo poi in fondo, e disfunzione del ventricolo sinistro persistente, presente di ischemia miocardica coronariopatia. In altre parole, c'è lo spostarsi dalla fibrillazione atriale come aritmia alla fibrillazione atriale come sindrome, e quindi di vederne tutti gli aspetti clinici a 360 gradi. E vedete, la società europea ha cercato di fare una specie di classemia di queste aritmie. E cosa fa? Era 1, paziente senza sintomatologia. Era 2, sintomi lievi, lo svolgimento delle normali attività quotidiane non è compromesso. Era 3, sintomi gravi, la presenza di fibrillazione atriale influisce sullo svolgimento delle normali attività quotidiane. E ovviamente la 4, sintomi disabilitanti. Le normali attività quotidiane non possono essere portate a termine. Credo più o meno che ritrovate gli stessi concetti della classemia per lo scompenso. Quali sono queste fibrillazioni? L'abbiamo vista prima, la parossistica, quella che viene diagnosticata per prima. Qui ci dovrebbe essere la parossistica. Abbiamo la persistente, che è superiore di 7 giorni o richiede una cardioversione. Abbiamo la persistente long standing, che dura più di un anno, e la permanente. Non crediate che queste classificazioni siano tutte accettate o tutte chiare, perché noi, il professor Agnelli lo sa, come AIAC abbiamo mandato una lettera all'AIFA, perché in un piano terapeutico per i nuovi anticoagulanti orali veniva riesumata l'addizione di fibrillazione atriale cronica. Ora, la fibrillazione atriale cronica per gli aritmologi è la permanente, quindi questo sarebbe stato limitante. L'AIFA ha risposto che per cronica intendeva la persistente long lasting e la permanente. Potresti dire subito. Comunque, andiamo avanti. Allora, abbiamo la fibrillazione atriale di recente insorgenza. Va bene? Abbiamo una instabilità emodinamica? No. Allora andremo alla ricerca di cardiopatie strutturali, se c'è l'indicazione, come abbiamo visto, è la miodarone, ma con cautela, se no, flecainide o propafenone o ibutinide. Se invece c'è la stabilità emodinamica, è chiaro che dovremo fare un intervento d'urgenza, e quindi la cosa migliore è procedere alla cardioversione elettrica. Cosa ci dicono le linee guida della società europea? Allora, la cardioversione immediata è raccomandata quando una rapida frequenza ventricolare non risponde alle misure farmacologiche in pazienti con fibrillazione atriale nei quali si sta venendo avanti, è concomitante, l'ischemia miocardica, l'ipotensione sintomatica, l'angina o lo scompenso, quindi quando è sintomatica. Di nuovo è immediata e raccomandata in quei pazienti con preeccitazione, con tachicardia rapida o instabilità emodinamica se presente. E voi sapete che i pazienti con Volt Parkinson White hanno due vie di conduzione, una via normale e una via più veloce. Tant'è vero, si chiama preeccitazione perché l'attivazione che passa attraverso questa via veloce anticipa quella che avverrebbe normalmente seguendo la via tradizionale, per cui dà quel tipico aspetto di onda delta, quella gobbetta all'inizio del complesso QRS, che è tipico della sindrome di Volt-Parkinson-White. Poi ci può essere intermittente, cioè, ma però abbiamo tempo. La sindrome di Volt-Parkinson-White, se si sviluppa fibrillazione atriale, può avere frequenze elevatissime. Questo significa che queste frequenze ventricolari non solo portano a sofferenza ischemica al ventricolo, ma qualora, oltre alla sofferenza ischemica, si generasse anche, per esempio, un'estrasistole ventricolare, è chiaro che si crea il terreno per una tachicardia ventricolare, ed è il motivo per cui pochi, fortunatamente, ma veramente pochi pazienti con Volt Parkinson White muoiono di morte improvvisa. Quindi è per questo che in questi casi bisogna intervenire. E non è facile intervenire, perché quando avete la fibrillazione a elevata frequenza, di solito passa tutto attraverso, è difficile, se passa per la via normale non lo potete diagnosticare, se passa per la via accessoria, avete complessi larghi, dovete essere bravi, in assenza di precedenti elettrocardiogrammi, di fare una diagnosi differenziale tra tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare legata a una sindrome di Volt. Poi deve essere elettiva in quei pazienti in cui riteniamo, una volta defibrillati, vogliamo mantenere il controllo a lungo termine del ritmo. Non sappiamo e non siamo sicuri se un pretrattamento con amiodarone, flecainide, propafenone, butilide, cefalolo possa favorire il ripristino del ritmo sinusale, per esempio in pazienti in cui è fallita la prima defibrillazione, somministrate magari in vena amiodarone, oppure fate il carico di amiodarone per fare il migliore, fate tornare per vedere se funziona. Poi deve essere ovviamente ripetute cardioversioni quando il paziente è altamente sintomatico. Se vogliamo un controllo della frequenza, è chiaro che la somministrazione di beta bloccanti, di tiazemo, verapamil, quindi calcio antagonisti, ci può aiutare a tenere la frequenza ventricolare più alta. Ovviamente il rischio della tossicità da digitale è noto e quindi va. Allora, detto questo, detto cosa dicono le linee guida e le indicazioni, scendiamo un pochino al pratico. Allora, l'efficacia della cardioversione dipende dalla quantità di corrente che attraversa il miocardio atriale. Questa dipende, questa corrente, dalla capacità dei condensatori del defibrillatore, dalla forma d'onda di defibrillazione, shock monofasico e bifasico, dalla forma e posizionamento delle placche di defibrillazione, dall'interfaccia tra le placche di defibrillazione e la cute e l'impedenza elettrica transtoracica. Il professore Agnelli mi ha chiesto di scendere appunto anche in dettagli tecnici, che credo poi difficilmente uno fa se non se c'è una lezione specifica, quindi vedete queste cose. Allora, nel 1993, vedete, questa società per l'Advanced Medical Instrumentation raccomandava un diametro, un size, una dimensione degli elettrodi di 50 cm quadrati. Per la defibrillazione degli adulti, sia se è esterna con la padel, no, degli elettrodi, sia se mettete gli adesivi, quindi o il padel o gli adesivi, deve essere, vedete, da 8 a 12 cm di diametro, meglio se sono 12 cm. Piccoli elettrodi possono essere pericolosi e possono causare necrosi miocardica, ma credo che voi non li troverete. Questo è ovviamente quello che vi trovate davanti tutti i giorni, lo conoscete benissimo, e queste sono le dimensioni. Qual è il posizionamento delle piastre? Possiamo scegliere o sternoapicale o anterolaterale, biascellare, posteroapicale, posizione apicale standard posteriormente a destra e a sinistra nella parte alta del torace, posizionare la piastra da almeno 2,5 cm da un dispositivo impiantabile, quindi da un pacemaker e da un defibrillatore, questo per non danneggiarlo, e prima di collegare il defibrillatore aspettare che siano passate almeno un minuto dalla scarica dell'ICD. Poi, ovviamente, vanno rimossi, in questo caso, i dispositivi transdermici, cerotti e queste cose. E vedete, cosa succede? Questo è uno studio di Gianluca Botto del 1999. Questa è l'energia impiegata. Vedete che tra l'antero laterale e l'antero posteriore è più efficace, vedete, a basse dosi di energia. Se l'energia poi è alta, la percentuale di successo è pari. Ma vedete, quando è più bassa, l'antero posteriore è quella che funziona meglio. Quindi, posizionare gli elettrodi in sede antero posteriore. Se c'è solo la disponibilità del monofasico, utilizzare un'energia iniziale da almeno 200 joule. Se invece abbiamo il bifasico, utilizzare un'energia iniziale di 75-100 joule per una FA di recente insorgenza. Se l'FA è di durata maggiore, partire da 100-150 joule. Utilizzare per la procedura, questo lo sapete, anestetici a breve emivita. Però guardiamo un pochino cos'è questa energia e questa forma d'onda. Allora, l'energia, che è in joule, è data dall'intensità di corrente, da ampere, per la differenza di potenziale, per la durata dell'impulso. Quindi questa è la corrente, questa è la durata dell'impulso. E quando si eroga questa energia, ovviamente deve essere superiore, ciao Nello, ciao, alla soglia di eccitazione, e l'impulso deve avere una durata adattata al tempo di eccitazione cellulare per la defibrillazione, quindi 4-6 millisecondi. E allora vedete che possiamo avere, se la durata è breve, lo shock è inefficace, se non si raggiunge la soglia è inefficace, se invece la durata e l'intensità sono ottimali, siamo in grado di fare la nostra cardioversione. Si è cercato anche di avere un quadro un pochino diverso, e vedete, se noi consideriamo il voltaggio come l'altezza dell'acqua nel deposito, l'energia come volume di acqua nel deposito, e vedete, la corrente, il flusso d'acqua, e questa è la resistenza, l'impedenza al flusso del miocardio. Si cerca ora, in pratica, di cercare di dare una definizione della defibrillazione più basata sulla corrente che non sui joule e queste cose. È una raccomandazione che c'è dal 2005 e vi voglio far vedere ora la differenza tra uno shock monofasico e uno shock bifasico. Guardate, lo shock monofasico sono 3086 volt, guardate la differenza, guardate la durata, abbiamo un'energia di 300 joule. Lo stesso con il bifasico, siamo in grado di avere un'energia efficace di 130 joule. Quindi, differenza in questo. Shock monofasico, questo è l'andamento verso la piastra, qui invece va e torna. E vedete, se noi facciamo un confronto fra l'energia massima e l'energia minima per cardiovertire un paziente, vediamo che l'energia minima nello shock monofasico cardioverte il 21% dei pazienti, ma l'energia minima dello shock bifasico ne cardioverte il 68%. Qualora considerassimo invece l'energia massima, avremo il 79% per lo shock monofasico, ma avremo il 94% per lo shock bifasico, quindi senz'altro più efficace. Questi sono studi che io ho fatto con il gruppo di Stefano Fumagalli e Niccolò Marchionni. Stefano si è molto dedicato a questo, ha lavorato con noi. Guardate, queste sono procedure fatte nelle nostre strutture, credo che abbiamo messo assieme i casi. Vedete, shock bifasico, 84 pazienti, neurologia erogata è 126-41. Guardate, per lo shock monofasico, per essere efficace, dobbiamo andare a 230 più o meno 99. Quindi una grossa differenza di efficacia. L'impedenza ovviamente è una misura della resistenza, ne faccio grazie perché poi siamo tutti di estrazione medica e quindi è molto difficile scendere in questi particolari, però vedete, se noi consideriamo, diciamo, un valore medio di distribuzione di impedenza toracica, vediamo che il valore medio è nei pazienti intorno a 57-58. Bene, l'apparecchio è in grado di leggere l'impedenza e leggendo l'impedenza è in grado di adattare l'energia che eroga. E infatti vedete che con un'impedenza toracica bassa, vedete questa forma d'onda, quello che si chiama duty cycle, c'è più distanza fra i vari fra questi vari potenziali, vedete più o meno le varie componenti si fanno più strette quando è 60 e vedete quando è 100 si modifica ancora di più. Quindi l'apparecchio sa come erogare in base all'impedenza perché è in grado di misurarla. Questa impedenza, e non a caso questo studio l'avevamo fatto con Gerontoni, vedete, non ha alcuna differenza, non ha alcuna relazione con l'età. Però ha una relazione con il sesso, è superiore, vedete, nelle donne, significativamente. C'è una relazione fra BMI, indice di massa corporea, e impedenza. Tanto maggiore è la massa corporea, tanto maggiore è l'impedenza. E vedete, anche per quanto riguarda il contenuto dell'emoglobina, tanto maggiore è il contenuto dell'emoglobina, tanto maggiore è l'impedenza. Questi sono studi che noi abbiamo condotto. E quello che è bello, la relazione con la frazione dei nostri. Quindi allora cosa abbiamo? Scompenso CHF, presenza di scompenso cardiaco? No, quindi impedenza più alta, presenza di scompenso cardiaco, presenza più bassa. E vedete che c'è una correlazione diretta e significativa fra l'impedenza e la frazione di iniezione. Questi sono i dati che noi abbiamo messo e quelli che avete visto prima, quindi positivo per sesso, per BMI, HB e cala invece significativamente in presenza di scompenso cardiaco. Se consideriamo poi shock ripetuti, vedete come l'impedenza cali e diminuisce significativamente. E se sono più shock, qui abbiamo visto, diciamo, il basale e il finale, ma se vediamo tutto il percorso, vedete che via via diminuisce. Questo abbiamo cercato di spiegarlo, tutto l'avevamo fatto nel 2010, ci dovrebbe essere dopo, perché c'è un certo aumento di interleuchina e quindi un certo aumento di, diciamo, del processo infiammatorio. Allora si pensa che questo sia legato, ce l'hanno accettato, ma deve essere proprio un fenomeno rapido, sia talmente rapido che questo aumento di interleuchina si inibisca l'acqua in quel momento, per cui via via aumenta, poi diminuisce l'interezza. Questa è l'unica cosa che si è riuscita.
Questa è l'iperemia.
E ora ci andiamo.
Questo è il motivo per cui non devi spostare le placche.
Allora, ci siamo. Defibrillatore appena collegato, questa è la frequenza cardiaca, ora viene sincronizzato, esiste un pulsante di sincronizzazione e la presenza del marker nero significa che l'ECG è interpretato correttamente e che lo shock sarà sincronizzato. Questo ovviamente è fondamentale perché non è sincronizzato in un certo momento. Vedete, questa è la cardioversione elettrica e questo è lo shock che voi date. Distanza tra apice e shock 25 millisecondi, quindi fra l'apice dell'onda R e lo shock c'è una distanza di 25 millisecondi e poi vedete, se lo vedete, si instaura il ritmo sinusale. Quali sono le complicanze della cardioversione? Le ustioni cutanee, che faceva riferimento, l'arresto sinusale in pazienti con disfunzione del nodo seno atriale, specialmente se anziani in presenza di cardiopatia, fenomeni tromboembolici perché comincia l'attività dell'acqua, aritmie gravi per ipopotassemia, per intossicazione digitale, per mancata sincronizzazione del defibrillatore. L'anestesia può determinare un'ipoventilazione, un'ipossemia, sono rari l'ipotensione o l'edema polmonare. Questo è un caso, un report del 2003 su New England, molto interessante, che fa vedere come nel 15-16% dei casi, per un meccanismo che non è conosciuto, dopo la cardioversione abbiamo un sopralivellamento del tratto ST, che scompare in poco tempo, in un minuto e mezzo, che non ha nessuna correlazione con l'ischemia, con la ridotta frazione dell'iniezione. Però ci può essere, aspettate, osservate, guardate, non impressionate. E l'altra, ovviamente, l'alta incidenza di blocchi atrioventricolari dopo defibrillazione, soprattutto quelli che ricevono alte energie, molto meno in quelli che ricevono shock di bassa energia. Anche qui aspettare e stare tranquilli. E questo è quello che vi dicevo, l'interleuchina 6 dopo cardioversione, c'è un aumento dopo cardioversione, per cui potremmo pensare a questo. Guardate, dopo la cardioversione, guardate la differenza tra shock monofasico e shock bifasico. Avete, con lo shock monofasico c'è una sofferenza miocardica, perché aumenta il CPK e la mioglobina, ma non aumenta invece con lo shock bifasico. Non solo, ma qualora noi osservassimo le variazioni di CPK e per, considerando la totale per il tipo di defibrillatore utilizzato e per il totale di energia liberata, vedete di nuovo che il monofasico, certo, è senz'altro peggiore rispetto al bifasico. E cosa abbiamo dopo? Ed ecco quello che ci diceva il professor Cavallini. Possiamo avere lesioni assenti, possiamo avere una lesione cutanea lieve, però possiamo avere un erichema con tumefazione moderata e anche una forma grave. Di solito vedete che l'erichema con tumefazione moderato e grave è comunque sempre significativamente più presente con lo shock monofasico. Possiamo avere recidive di fibrillazione atriale? Certo, possiamo avere, come no? Le abbiamo immediatamente, e delle volte ripetiamo lo shock, ma molte volte non ce la facciamo a rimettere il ritmo sinusale, sono quelli in cui pensiamo poi di dare il farmaco per ripetere. Abbiamo una recidiva precoce nei primi 5 giorni dopo la cardioversione e una ovviamente più tardiva, dopo i primi 5 giorni. Cos'è che favorisce tutto questo? È chiaro, il rimodellamento elettrico atriale. Quindi più maggiore è stata la durata dell'aritmia, quindi maggiore è stata l'azione dell'aritmia sulla durata del potenziale d'azione, che voi sapete in questi casi si accorcia. Sapete bene che c'è il famoso detto atrial fibrillation begets atrial fibrillation, cioè la fibrillazione atriale rigenera la fibrillazione atriale, proprio legata a questo rimodellamento elettrico. Dobbiamo tener conto poi delle dimensioni della funzione dell'atrio sinistro, l'età, che comunque avete visto prima non è così dirimente, la presenza di una malattia coronarica, una valvulopatia, malattia metallico-polmonare, aritmie sopraventricolari con ciclo lungo, ciclo corto, vabbè, è questo, la variazione della conduzione atriale. C'è diversità poi tra aritmia atriale e aritmia atriale. Nel flutter atriale, dove abbiamo una frequenza degli impulsi atriali più lenta rispetto a quella della fibrillazione atriale, ci sono i testi, c'è scritto la fibrillazione atriale va da 450 a 600 e oltre di frequenza al minuto, delle onde E, diciamo, la parte atriale arriva fra 250 e 400, però è molto più ritmico e quindi ovviamente occorre meno energia sia nel bifasico sia nel monofasico e portarli a ritmo sinusale. Tant'è vero, perché in questi qui la fibrillazione atriale si dava per esempio la flecainide? Si dava la flecainide, la fibrillazione atriale, cioè nel tentativo di passare da fibrillazione atriale a flutter atriale. Il problema è che se passa a flutter atriale e ha una conduzione 1 a 1 o 2 a 1, e la cosa diventa drammatica per il paziente. E facciamo una digressione parlando di quella che è la strategia del peeling the pocket. Non vi ho portato le diapositive, ma penso che la conosciate bene. Il peeling the pocket è un vanto della aritmologia italiana, è uno studio condotto diversi anni fa, pubblicato su New England, E cosa proposero gli autori? Il primo nome era Paolo Alboni, all'epoca. Proposero che pazienti con fibrillazione atriale, ai quali prima in ospedale era stato somministrato una dose orale di antiaritmico che si era dimostrato nelle 4, nelle 6 ore, poi c'era da raddoppiare il dosaggio, ma questo lasciamo fare, che si era dimostrato efficace e non dannoso, senza effetti collaterali, bene, questi pazienti, se sintomatici, quindi all'esordio della fibrillazione a casa, potevano iniziare il trattamento P-interpoint. Qual era una delle raccomandazioni? Una delle raccomandazioni era, certo, c'era già il risultato del tentativo fatto in ospedale, quindi una, diciamo, consapevolezza di trattamento sicuro, però la raccomandazione era di prendere le pillole, restare sdraiato, non fare alcuna attività, perché l'incremento delle catecolamine con l'esercizio fisico avrebbe potuto incrementare la conduzione atrioventricolare in questi pazienti. Quindi questo elettronamente, però di fatto il flutter si defibrilla molto meglio. E se voi vedete, tutto sommato, quello che si diceva prima, questo, vedete, l'età, no, però la precedente fibrillazione atriale, vedete, se c'è, è chiaro, causa maggiori recidive. Al tempo stesso, guardate, la cardiopatia ischemica, tutto sommato, mantiene abbastanza dopo cardioversione il ritmo sinusale, però se c'è una valvulopatia, una non atrial fibrillation e uno scompenso, vedete che si mantiene molto più difficilmente e significativamente in questo caso il ritmo sinusale. Poi possiamo avere pazienti che devono essere cardiovertiti, perché con portatori di pacemaker o di ICD. Il paziente con ICD è un paziente un pochino su cui ci si può ragionare, nel senso perché se c'ha l'ICD, se l'addormentate un pochino e riuscite a dare la scossa intracavitaria, è possibile che lo rimettiate in ritmo sinusale senza ricorrere alle piastre. Questo è possibile. C'erano poi dei defibrillatori in grado di cardiovertire il paziente. Io ho fatto questo studio che presentiamo ora, l'ECRS, il TRADE e il CEF, che era un pacemaker e un defibrillatore, ora non più neanche in commercio, eccetera, ma che all'epoca poteva defibrillare spontaneamente gli atri in soggetti a fibrillazione atriale. È tale però il disconforto, il disagio del paziente quando arriva questa volta, che questi hanno chiesto per esempio la disattivazione. Quindi questi con defibrillatori dovresti portare sempre in luogo attrezzato, addormentarli, e vedere se riesce a dare la botta in trattamento. Lo sommato risparmio in quelle stelle. Però diciamo che di fatto anche questi devono avere quelle stelle. Quindi la piastra deve essere collegata ad almeno 8 cm dalla batteria dello stimolatore, perché so, domanda veramente intinte, collocare le piastre preferenzialmente in posizione antero-posteriore, usare shock bifasici perché richiedono minore energia, può essere ipotizzato un aumento della soglia di stimolazione dopo la cardioversione elettrica, interrogare e controllare il funzionamento dello stimolatore. In altri termini, voi sapete che c'è una soglia di stimolazione del pacemaker, che può essere 0 tot volt, eccetera, eccetera. In questi casi, siccome ci può essere un po' uno stunning del ventricolo, beh, se c'è un pacemaker che stimola il ventricolo, aumentare l'uscita del pacemaker per essere sicuri che stimoli nei periodi in cui è bradicardico, insomma, il paziente, oppure va in blocco. La cardioversione, vedete, può essere effettuata anche nelle donne incinta, il feto dovrebbe essere monitorato, però vedete, la cardioversione, questa del 2007 fino a 300 joule, è sicura nelle donne gravide, quindi possiamo farla anche in questi pazienti, ovviamente se l'emodinamica, la condizione emodinamica lo richiede. Questo lo sapete meglio di me, che i pazienti esterni ovviamente possono andare incontro a cardioversione, se sono emodinamicamente stabili e non hanno ovviamente una cardiopatia importante. Si tengono 3 ore eccetera e poi dopo si rimandano a casa senza tanti problemi. Ora, una cosa di cui vi voglio parlare è la cardiostimolazione esterna. Poi parleremo anche di quella interna. Però voi sapete che esiste la possibilità con delle piastre esterne di stimolare il cuore con una certa intensità e le cause possono essere diverse. Qui ve l'ho segnate, per esempio una fa paura, è il blocco di branca alternante, sia in presenza di blocco di primo grado, sia in presenza di blocco di secondo grado, sia che sia un infarto anteriore o non anteriore, ci sono ovviamente... poi può comparire un nuovo blocco di branca, può comparire il blocco di branca destra, quindi blocco possiamo avere, ma anche qui molto vale anche la clinica, perché te vedi il malato, sai che è comparso questo, sai quanta è la frazione dell'iniezione, insomma c'è sempre l'ars medica da portarsi dietro. Bene, in questi casi c'è la possibilità, vedete, di posizionare queste piastre in una posizione antero-apicale. E allora cosa si fa? Si accende l'apparecchio, questa è la prima cosa. Iniziare il monitoraggio elettrocardiografico, applicare le piastre adesive al paziente, premere il pulsante di stimolazione, impostare la frequenza di stimolazione e confermarla, impostare la corrente di stimolazione efficace e confermarla all'inizio della stimolazione. Queste sono tutte cose pratiche che troverete quando l'attaccate, avete una specie di checklist e questa ovviamente la dovete fare ogni volta. Però questo qui non è che sia piacevole, perché in effetti il paziente accusa dolore, ha consapevolezza che gli salvate la vita in quel momento, però poi a un certo punto dovremo passare all'altro tipo di cardiostimolazione, a quella endocardica. Va bene? E allora vedete, questo è, credo lo conosciate, è il pacemaker temporaneo. Questo è un pacemaker temporaneo storico, è quello della Medtronic. E come posizioniamo il nostro catetere in emergenza, in assenza di RX? Utilizziamo l'elettrocardiogramma endoparitaria e utilizziamo l'elettrodo precordiale come uno. Allora, questi sono i due poli distali, bene? E questi sono i due poli prossimali, il più lungo è del distale, quello più corto è del prossimale. L'ECG endocavitario viene registrato all'estremità distale del catetere stimolatore durante il posizionamento attraverso atrio e ventricolo destro. Quindi quello che registra è questo ed è questo. Utilizzare quindi per la trasmissione del segnale ECG il connettore collegato all'estremo distale del catetere. E qui vedete, molte volte vi forniscono questa specie di chiavetta, questo connettore, e quindi introdurre nel connettore del catetere stimolatore uno spinotto adattatore, in genere presente nella confezione. Ma che sia presente o assente, questo cambia poco, perché tanto è importante che ci sia contatto. Poi unire a questo punto l'estremo distale del catetere al cavo di collegamento per l'ECG, utilizzando un mozzetto a coccodrillo, che è questo qui. E coccodrillo si può mettere all'adattatore, ma si può anche fare a meno dell'adattatore. A questo punto abbiamo l'estremo distale del catetere mozzetto a coccodrillo che va al paziente. L'altra estremità del cavo di collegamento l'ECG va a 1. Da questo momento tutti gli spostamenti all'interno del paziente possono essere monitorizzati sullo schermo dell'evento. E come si fa? Allora guardate, non so se lo vedete bene, anzi però penso proprio di no, però vedete, questo è un paziente fibrillante, si vedono in pratica le onde F e dei complessi QRS molto bassi, come se fossimo in AVR. Perché? Perché in questo momento abbiamo collegato il catetere stimolatore, abbiamo ovviamente punto la succlavia, messo il nostro dilatatore, siamo entrati e registriamo l'attività cardiaca in prossimità della clavicola. Quindi il tracciato che si ottiene è molto simile a quello osservato in AVR. Poi andiamo più avanti. Vedete, le onde F si vedono meglio, ma si vede meglio anche il QRS. Quindi il catetere stimolatore collegato all'elettrocardiografo progredisce dalla parte superiore a quella inferiore del lato destro. Il QRS ovviamente è più ampio di quello osservato precedentemente, sempre negativo. Le onde F ovviamente e vedete meglio, perché siete sopra l'atrio cuspide e vedete tutta l'attività dell'atrio che vi sta arrivando. A questo punto il catetere stimolatore è in ventricolo destro ed è in posizione utile per stimolare. Vedete molto bene il complesso ventricolare, tutte QRS, vedete poco l'attività atriale. Quello che è importante è di essere delicati, perché voi siete alla cieca di dentro, cioè vedete solo, ed è quello che fate comunemente. Per cui se andando avanti o picchiettando vedete che inducete delle estrasistoli ventricolari, tornate un pochino indietro e scegliete una posizione in cui vi possiate adagiare meglio. E poi cominciate la stimolazione, quindi a questo punto connettete i due poli distale e prossimale allo stimolatore e cominciate a stimolare. Accendete il pacemaker, scegliete quale modalità, di solito è on demand, in maniera tale che se c'è un'attività spontanea il pacemaker cessa di stimolare. Dovete scegliere la frequenza cardiaca e l'intensità del corrente. È chiaro che se non siete sicuri di toccare bene, aumentate l'intensità del corrente, in attesa poi di vederlo meglio sottoscopiato. Quindi non esistono valori di riferimento per la frequenza cardiaca, anche questo va impostata con le esigenze cliniche. Potete scegliere un'attività, vedete qual è l'attività elettrica spontanea, in maniera tale che vi bilanciate. E la corrente di stimolazione, ovviamente, quello che vi dicevo prima, se c'è un buon contatto, se no alzate. E poi dovete mettere il sensing, cioè sentire, c'è una manopola, mettere la detezione dei complessi spontanei, perché se non li sente, poi succede che potete avere dei fenomeni R su T e potrete indurre delle aritmie. Ma il sensing è abbastanza facile, vedete quanti millisecondi all'altezza del QRS, e su quello vi regolate. Sono tutte cose che poi riuscite a fare automaticamente. E allora a questo punto cosa vedete voi? Vedete innanzitutto che avete indotto, quando stimolate, un complesso tipo blocco di branca sinistra, però preceduto da un artefatto che è lo spike del pacemaker. E questo vi conferma che state stimolando il ventricolo destro. Quali sono le complicanze? Bene conoscete. È vero che agite in emergenza, quindi è scusabile quello che potete ottenere. Però pneumotorace e demopneumotorace. Questo quando andate a pungere la succlavia può succedere. La puntura dell'arteria succlavia. L'embolia arteriosa e fistola arterovenosa. Ma devo dire che queste si vedono poco. Trombosi della succlavia e della giugulare. Un enfisema sottocutaneo. E beh, questo poi è legato più o meno a questo discorso qui, lesione del plesso brachiale del dotto toracico. Qui state attenti alla perforazione cardiaca e al tamponamento cardiaco. Ecco perché vi dico che bisogna andare delicati, piano piano, eccetera, perché catetere, poi quello che voi vedete, quelle due punte, sono due elettrodi metallici, in cima è duro, è più duro dell'elettrocatetere che usate per i pacemaker, quello è molto più mobile. Questo in cima, se trova un po' un locus di minore resistenza, buca e si vede. C'è anche da dire che delle volte però buca, tornate indietro e tutto sommato non succede nulla, non c'è neanche bisogno di svuotarlo, vedete all'ecocardiogramma, cioè. E poi l'altro problema sono le infezioni sistemiche. Questo è importantissimo ed è quello che l'elettrofisiologo non vuole, perché se questi malati poi hanno l'indicazione al pacemaker definitivo con un'infezione in giro, sono i peggiori pazienti, perché la possono sviluppare un'endocardite, diventano candidati a procedure di estrazione. Ora, siccome siete tutti dell'emergenza di medicina d'urgenza, io ho lavorato molto sia col gruppo appunto della geriatria sia col gruppo di Alberto Conti, che te conosci perché lavora con Pini anche se la pandemia. E questo l'abbiamo fatto anche con Gianfranco, queste cose qui. Allora, l'ultimo che abbiamo pubblicato su questo journal, la European Journal of Emergency Medicine, qualcosa del genere, è il ruolo della coronaropatia subclinica in pazienti con fibrillazione atriale di recente insorgenza e di incremento dei valori della troponina. noi avevamo fatto a suo tempo un lavoro dove avevamo trovato che modesti incrementi del valore di troponina in pazienti con fibrillazione atriale davano luogo a eventi cardiovascolari avversi. E si parlava appunto della presenza di una coronariopatia subclinica. Allora abbiamo fatto questo studio per valutare la presenza e il ruolo della coronariopatia subclinica nei pazienti con fibrillazione atriale di recente insorgenza e incremento dei valori di troponina, facendo un programma di strategia diagnostica personalizzata. E allora cosa siamo andati a fare? Questi sono il periodo dello studio, è stato è dal 2009 al 2013. Però abbiamo diviso i pazienti, sono migliaia in questo caso, quindi 1000 per branche, in un gruppo dal 2010 al 2011, che erano quelli poi del precedente lavoro, molti, in cui andavano incontro a una gestione standard, nonostante col dosaggio plasmatico della troponina, e un secondo gruppo che aveva questo workup personalizzato. Cos'era? Osservazione clinica con ECG seriati, ecocardiografia color Doppler, dosaggi seriati della troponina, stress test, vedete che questo è messo in grande. Abbiamo selezionato, guardate, un numero notevole di pazienti, erano 4.000, poi quelli che avevano una fibrillazione atriale meno di 40 ore, 2.141, un gruppo, 1.086, andato alla diagnostica standard e con la troponina elevata ce n'erano 92, di quest'altro gruppo, sempre superiore a 1.055, andavano, diciamo, alla diagnostica standardizzata. Lasciamo chi è stato dimesso, non dimesso, eccetera, però guardate, di tutti questi noi abbiamo avuto che con la diciamo diagnostica standard ne avevamo rivascolarizzati 2, con questi ne avevamo rivascolarizzati 7. Quindi quando siamo andati a valutare l'endpoint, è chiaro che veniva l'endpoint composito, malattie cardiovascolari, stroke, morte, eccetera, veniva significativo. E vedete, gruppo 1, gestione clinica standard 92, 2 contro 7, P minore di 0,019. Poi ovviamente qui non mi ricordo quali erano le varie componenti dell'endpoint, i colori, eccetera, però vedete c'è una netta differenza tra i due gruppi. E quindi questa è l'ultima diapositiva e qui abbiamo concluso, il lavoro è stato felicemente accettato, anzi già pubblicato, trovate su PubMed, la ricerca di coronaropatia dei pazienti con fibrillazione atriale, di recente insorgenza, di incremento dei valori di troponina, dovrebbe guidare il processo decisionale nel Dipartimento di Emergenza Urgenza, cosa che comunque credo più o meno facciamo, però qui almeno l'abbiamo fatto. Io ho finito e vi ringrazio.